Tancredi Palmeri, che anticipiamo. Ciao Tancredi, buongiorno. Guardalo, dove sei?
Buongiorno ragazzi.
Mi sa che sei qua vicino.
Sono letteralmente sotto un culo di marmo.
Ecco, lo vedo.
Dire, sì, che, sì. Non è che non è purtroppo una metafora per una certa avvenenza. Qualcosa. No, no, è letteralmente, no, non è di marmo, è di gesso. È una statua sulla balconata. Non sono diventato un patrizio romano, ahimè, semplicemente la sala colazione dell'albergo in cui ancora mi trovo in questo momento a Roma. Adesso guardate, là in fondo c'è il cupolone, la sede di TMV Radio.
Vedi? Noi siamo proprio dentro al cupolone, vedi? In questo momento. Sì.
Io volevo venire nello studio, però dice che ci volevano i permessi per arrivare là e quindi non si poteva. Quindi Papa Enzo II non mi ha potuto permettere.
Ieri abbiamo provato una trattativa frenetica e veloce. Poi tra l'altro ci sono anche dei lavori in corso qui attorno. Credo che ti avremmo perso a un certo punto.
Ah, ok, perfetto, vedi, non lo sapevo questo. No, purtroppo sarei dovuto essere in diretta da Budapest oggi. Però è un europeo strano in tanti motivi. Io non è per fare il vissuto o il sopravvissuto, però qualcuna ne ho provata, visto che sono all'11esimo tra mondiali, europei, olimpiadi e Coppa America. Non solo non ho mai nemmeno hanno sfiorato le difficoltà organizzative che sto incontrando qua, anche perché io non sono stanziale, vado in giro, quindi ma devo dirti, poi mai si era visto che cambiasse in corso d'opera la situazione nell'organizzazione di un europeo. Quindi il fatto che adesso stia crescendo la preoccupazione sulla variante Delta,
sì.
E B, per esempio, che in Italia da lunedì ci siano le imposizioni di quarantena per chi torna in Italia, hanno costretto vari cambi di programma. L'Ungheria adesso è molto più resistente nel chi è stato precedentemente, nei giorni precedenti in Inghilterra. Io ero stato a Londra e quindi abbiamo dovuto fare un cambio di programma in corsa. Mai successe queste cose in di
Beh, solito ma è anche un'anomalia legata all'emergenza sanitaria, insomma.
È una cosa, guarda,
nuova.
Se scrivessi un piccolo libro sulle cose che stanno succedendo in questo europeo, cose inimmaginabili.
Ci racconta qualcosa?
Mai li avrei nemmeno potuto immaginare.
Spoilera qualcosa.
Come?
Spoileraci qualcosa che scriveresti nel libro.
Guarda, tra le tante, quella che non so se te l'ho già raccontata, quella che ti ho detto sul test fatto davanti al check-in dell'aeroporto. Ma praticamente quando sono dovuto partire da Londra per Monaco, il calcolo, l'organizzazione è così complicata che non ci sono poi, a seconda dei paesi dove devi entrare, e compilare un sacco di documenti, ricevere delle mail dalle istituzioni per poter entrare. Quindi altro che Europa unita, ma nemmeno al 92, siamo proprio a livello di quando c'era la cortina di ferro, cioè a livello di ricevere permessi dal ministero per poter viaggiare, una roba veramente assurda, comprensibile, ma però comunque sia una realtà assurda. Per viaggiare a Londra, a Monaco, nel calcolo, nell'organizzativo che devi fare, oltre a andare in onda, le partite che devi seguire e tutto, c'è anche il calcolo preciso di quando hai fatto il test, quanto ti deve durare, eccetera, perché chi vuole 48 ore prima, chi vuole 24 ore, chi vuole 72 ore, insomma io avevo fatto un calcolo per ottimizzare i tempi di 72 ore di un test che doveva bastarmi per Londra e Monaco, anche perché
invece...
non era chiaro a Londra come fosse la situazione. E per calcolo sbagliato il test era stato fatto 72 ore e mezza prima del volo, quindi non durava. Quando mi rendo conto della discrepanza di mezz'ora, dico ok, vado a fare il test a Londra. Ci sono varie postazioni,
certo.
Free COVID test anche nelle stazioni della metro. Io pensavo, dico, beh, molto meglio organizzato che da noi, vedi? Mi presento con tanto di accredito giornalisti, io do 2012, eccetera, e quando mi presento mi dicono, no, ma lei non può stare qua. Dico, perché così? No, perché lei è italiano e come fa a essere sul suolo britannico? Dico, mi scusi, ma questo è un free COVID test solo per British, per Brexit o è aperto tutto? No, ma lei non avrebbe il permesso. Poi ho detto, guardi, i giornalisti accreditati per l'europeo hanno questo, lascia passare, eccetera, eccetera. Insomma, ognuno, ogni piccola istituzione non è ovviamente informata sulla situazione generale, addirittura viene chiamata la sicurezza e pensano di detenermi, eccetera.
Pure.
Morale della favola, sì, no, morale della favola, alla fine si convincono, mi lasciano andare a fare il test. Entro per fare il test. Io non so se tu hai mai fatto un test Covid.
Sì, come no, come no. Anche qui in radio le facciamo.
Ecco, immagino che voi, come quelli che sono successi a me, come quelli che capitano a tutti in Italia, andate in un laboratorio, in una stanza, c'è cioè l'infermiere tutto bardato, vi fa il test, eccetera, tutto isolato.
Esatto.
Bene, allora ci sono due file come ti posso dire?
La mensa.
Come alle poste, come la mensa. In fondo c'è una parete con una feritoia e uno specchio in alto. Le persone che rimangono in fila, io dico, cosa diavolo sta succedendo? Arrivo là, quando è il mio turno, spunta una faccina da dietro la feritoia che mi porge il tampone e dice, adesso si tasta.
Ah, dove fa da solo?
Aspetta, senza toccare la lingua, senza toccare là, si guarda nello specchio e dice, ma io non ho mai fatto questa cosa. Com'è possibile che chiediate a me fare un test? No, questa è la procedura. Ok, provi allora come se ti facessi la barba, ma letteralmente come se ti facessi la barba in un bagno di quarto ordine, perché c'è sto specchietto messo là, provi a farti il test sperando che tu lo faccia bene, lo consegni, dicono ok perfetto, risultato entro un'ora, ok, io ho l'aereo tra 3 ore, parto, dico risultato entro un'ora, arrivo all'aeroporto passano i minuti, mancano 2 ore e mezza, 2 ore, 1 ora e mezza, aumenta il panico, non arriva il risultato dei test sulla mail. Quando ormai non manca moltissimo, io comincio a parlare col check-in, anche là non sapevano dei provvedimenti su Euro 2012, se ne sono resi conto in corso d'opera, assurdo. Insomma, alla fine trovo un primo angelo al bancone che, non so se mi sentite ancora?
Sì, ti sentiamo.
Sì, un primo angelo al bancone che chiama il Servizio Sanitario Nazionale, prova a chiedere, non gli danno nessuna risposta. Dietro di me c'è una ragazza, bellissima peraltro, Pauline, che è là anche lei in situazione d'attesa, e lei mi fa, perché io non ricevevo il risultato del test, quindi non c'era possibilità, mi fa, no va bene, non ti preoccupare, ci penso io. Dico, come ci pensi tu? Fa, tieni, questa è la provetta, questo è, fai, cosa stai facendo? Fa, no, è la stessa cosa che ho fatto io, questo è il pacchettino che vendono nelle farmacie o che ti regalano a seconda insomma di cosa fai, questo è il bastoncino, questa è la provetta, qua verso il liquido, ti fai il test un'altra volta, provochi il reagente, aspetti un paio di minuti, se il risultato che poi versi sulla provetta, tipo la provetta del test gravidanza che si compra in farmacia, è negativo, tu vai sul sito dell'assistenza sanitaria nazionale, fai la scannerizzazione del QR code e loro ti rilasciano l'immediatezza il test negativo. E io ho detto, ok, va bene, non so se questa è avanguardia o è follia, non lo so. Per cui ero là, ho detto, ok, vado un attimo in bagno, vado a fare il test. Ho detto, no, puoi farlo qua davanti al check-in normalmente. Ho detto, ma come davanti al check-in normalmente? Sì, guarda qua, lo fanno tutti. E là ho detto, ma c'è tutte le proibizioni, le restrizioni, l'isolamento fiduciario, questo e quell'altro. E poi sì, fai il test in quella maniera, e questo è successo a me, ma succede tranquillamente
a tutti quelli. Certo.
E questo è solo, ti dico, degli angoli di follia.
Guarda, dopo però, allora, intanto lo dico a beneficio di quelli che ci ascoltavano e dicevano, vogliamo sapere anche del mercato, adesso ci arriviamo, però comunque ci arriviamo. Anche questa informazione, quindi è giusto, è bello, è importante fare anche cronaca di questi giorni che sono particolari, di una manifestazione particolare che fa capire anche le difficoltà che c'è dietro il lavoro dei giornalisti inviati a questa manifestazione.
Io ripeto, è bene che lo specifichi, è il lavoro più bello del mondo e siamo assolutamente baciati dalla fortuna, per cui va tutto benissimo, ci mancherebbe altro, le cose di cui lamentarsi sono altre, e lo dico anche a beneficio magari di chi ci ascolta e pensa, ma questi che pensano di vivere nel loro mondo piccolo e astratto. Dico solo, però, avendo notato varie cose e prendendo questa possibilità di viaggiare, c'è in questo momento un mondo a livello istituzionale assurdo,
Poi sappiamo anche della volontà non, di Draghi.
Che non nemmeno si può immaginare.
Certo. Tancredi, prima di tuffarci di nuovo nell'Europeo, perché oggi ci sono due gironi niente male, diciamo, ci sono due verdetti niente male da analizzare, la facciamo insieme. Ti chiedono anche, mi chiedono anche di coinvolgerti su quella che è stata la trattativa, il colpo di mercato da parte dell'Inter che ha soffiato a Calhanoglu al Milan. Molti sono contrari al comportamento di Calhanoglu. Ti leggo qualche messaggio giusto per darti un po' la percezione della situazione. Ciao Vincenzo, io mi ritengo una persona di sani principi e per questo motivo non mi dà fastidio che Calhanoglu sia passato all'Inter, ma ci sono modi e modi per dirsi addio e avrei preferito il silenzio da parte sua. Non so cosa ne pensi tu, mi chiede Nicola, e poi lo giro anche a te naturalmente questa domanda. Io, Nicola, ti dico che non mi stupisco più di nulla, ma per il semplice motivo che i calciatori, cioè dico una cosa che può sembrare ovvia, i calciatori oramai sono professionisti che vanno dove vogliono eccetera. Quello che diciamo sconsiglierei, ecco, ai giocatori, proprio perché è un periodo diverso rispetto a quel calcio che amiamo tanti di noi, lo stesso Tancredi se lo ricorderà, quello delle bandiere, evitiamo di baciare le maglie quando sappiamo che poi alla fine, alla prima occasione, giriamo le spalle e andiamo altrove. E quindi magari da questo punto di vista puoi essere professionista anche semplicemente facendo il professionista, ma senza fare quelle sceneggiate di buonismo, secondo me, del bacio alla maglia eccetera, che deve essere una cosa almeno sacra, almeno sacra. Anche la fascia da capitano, secondo me, deve avere un valore importante, ce l'ha spiegato Kier in questo Europeo. Tancredi, invece tu di questo passaggio e che comunichi con la nuova tifoseria, credo sia anche giusto da parte del giocatore. Stare in silenzio sarebbe invece una mancanza di rispetto verso la nuova tifoseria, la nuova proprietà. E poi per il resto capisco anche la rabbia, un po' la delusione dei tifosi del Milan. Tancredi?
Allora sì, capisco anch'io la rabbia e la delusione. Capisco, cioè, che il milanista sia arrabbiato ci sta. Detto ciò, per il resto non è la prima e non sarà l'ultima volta. Quando, secondo me, devo dirti, secondo me non è non baciate la maglia, baciatela, sapendo che vale per quel momento, non è una dichiarazione di matrimonio. L'amore in quel momento poi magari può essere una relazione importante, può essere l'avventura di una notte / una stagione, o può essere il matrimonio di una vita. Quindi io non ci vedo nulla di male nel baciare la maglia. Dico ai tifosi, non illudetevi con nessuno. Ripeto, capisco che il milanista possa essere frustrato nel vedere questo comportamento, perché dice ma che fai, ci prendi in giro, lo comprendo. Secondo me sarebbe più produttivo però, anziché concentrarsi su il calciatore, il mio ex calciatore è andato nel mio grande rivale, adesso professa amore per il grande rivale, beh, che cosa doveva dire? Forza i rossoneri, i nerazzurri sono qua per lavoro.
Cioè, no, magari forse qualcuno si aspettava che dicesse mi rendo conto che i tifosi del Milan possono essere stati spiazzati da questa mia decisione, silenzi, passaggi.
Ma lui ha fatto
però
un messaggio anche di addio. Lui ha fatto una serie di messaggi in serie dopo l'annuncio. Prima ha fatto un messaggio di addio, poi messaggi all'Inter. Ma cos'altro poteva fare in una situazione del genere? Io, secondo me, sarebbe più produttivo, a parte della tifoseria milanista, però questo non accadrà mai, in questo momento dire abbiamo perso in una settimana Donnarumma 0 e Calhanoglu 0. Tecnicamente si può andare a migliorare, con Donnarumma è difficile, con Calhanoglu è più che possibile, però abbiamo perso il primo e forse il terzo o il quarto giocatore più di il terzo giocatore più del valore della rosa a 0. Non significa che dovevamo per forza confermarli, ma vuol dire che c'è stata zero pianificazione manageriale, perché al massimo le perdevi l'anno scorso e guadagnavi, mettevi dentro almeno un pochino di soldini. Cioè, secondo me è questa la cosa più produttiva in questo momento. Non c'è che il tifoso milanista si senta offeso, ha senso. Detto ciò, rimane fine a se stesso, perché uno dice ma guarda, fino a ieri tifavamo per te, però del resto
ti dicono Antonio da Pesaro, ti dice Antonio da Pesaro dice io non sono scandalizzato dal passaggio, ma la foto con la vernice è una presa per il blip, dai.
Con la vernice?
Sì, forse non hai visto poi, diciamo, le foto pubblicate di Calhanoglu.
No, spiegamela questa con la vernice.
Allora, intanto la sto vedendo anche io in questo momento, quindi per spiegare, insomma, un pochettino quelle che sono nella presentazione, credo, del giocatore dell'Inter, ci sta, anzi, magari tra poco la recuperiamo anche e te la faccio vedere. Così spiegavo un pochettino.
Comunque, tu invece, qualsiasi cosa sia, il concetto è, se fosse qualche dichiarazione che che rinnega il passato avrebbero ragione, ma se sono dichiarazioni o atti a celebrare il nuovo presente, fa parte della normalità. Cioè, se Icardi fosse passato al Milan da capitano dell'Inter, la sponda rossonera di Milano avrebbe festeggiato per 3 anni solo per la beffa nei confronti dei cugini. Cioè, si danno e si prendono, e quando le prendi te la incarti e te la porti a casa.
Poi è successo tante volte anche in passato, no? Il passaggio di Pirlo, ma il passaggio sì, di Seedorf, insomma, sono
ripeto,
cose...
ci sta che il milanista si senta offeso, certo, perché fino a ieri. Detto ciò, però, il massimo sistema sul dire ah no, non dovrebbe, non dovreste, se fosse andato là e avesse detto ah, ero in una squadra perdente, adesso sono una squadra vincente, uno dice senti, ingrato, noi ti abbiamo tifato per anni, quindi adesso di cosa parli? Ma se invece saluta e poi si dice contentissimo e c'è la brava cosa, cos'altro dovrebbe fare? Cioè, ma cosa dovrebbe fare, scusami?
Allora, io ho fatto nel frattempo una cosa al volo, giusto per accontentare tutti quanti voi e per spiegare meglio le cose, e l'ho girata a Giorgio Sorani, che appena può magari ce la manda alle nostre spalle, e lo puoi vedere anche tu, immagino, dall'altra parte. Quindi proviamo. La foto...
Io vi vedo, quando la mandate in onda la vedo.
Perfetto, comunque la foto che vedrai tra poco, intanto Giorgio Sorani mi conferma intanto se l'ha avuta, perfetto, quindi tra poco la vedrai, è la presentazione, l'arrivo all'Inter che Çalhanoğlu ha dato di se stesso sul suo profilo Instagram, quindi sulla città di Milano con la maglia dell'Inter, eccola qua, la vedi?
Che doveva fare? Questa, e diciamo. Dov'è lo scandalo, scusami?
No, io non vedo,
scandalo?
No, infatti te la propongo anche per darci un'immagine complessiva di quello che per qualcuno dice è una presa per il blip questa qua. E invece semplicemente
ma cosa doveva fare?
Ha cambiato i colori della sua storia a Milano. Io la leggo così. Dice resto a Milano, ho cambiato i colori.
E cos'altro dovrebbe fare? Cioè, no, fare finta di niente? Non capisco cosa dovrebbe fare. E se fosse stato, ripeto, a più riprese, il mondo Milan ha sognato con l'arrivo di Icardi e non vedeva l'ora di poter infilare questa beffa al mondo Inter. Non sarebbe stato lo stesso? È sempre lo stesso. Cioè, io francamente non capisco. Tant'è che la delusione dei tifosi milanisti è condivisibile, però c'è anche da dire che è arrivato a zero Çalhanoğlu. È arrivato a zero. Per cui c'è qualcosa di cui ragionare pregressamente a quello, al fatto che lo hai portato a zero.
Certo, come Donnarumma, stesso discorso.
Come Donnarumma.
C'è un audio
per
te.
Su Donnarumma si può anche parlare, perché su Donnarumma tu puoi anche dire sì, però magari un discorso un po' più di gratitudine si può fare, perché uno dice, sai, ti abbiamo svezzato noi, eri capitano, per cui qualcosa in più là c'è effettivamente. Sicuramente Donnarumma non ha avuto... non ho avuto grazia nei modi, cioè non ha nemmeno salutato Donnarumma in fondo, no?
Mentre invece ma probabilmente non ha ancora firmato, infatti non ha ancora firmato, credo che dopo l'europeo poi magari farà qualcosa, immagino.
C'è questa differenza effettivamente. Però ormai è un segreto di Pulcinella, ha fatto le visite mediche, però Donnarumma effettivamente, insomma, capitano, simbolo, doveva essere fatta meglio, con più grazia, quello sicuramente.
Vediamo quello che succederà.
Su Çalhanoğlu capisco il dispiacere, però
insomma
è così che va il mondo.
Esatto. Ci sono un paio di audio, sentiamo il primo che ti è arrivato, poi ti leggo qualche messaggio e poi sentiamo anche il secondo audio, vai.
Grande Tanche, esperienza di vita come sempre. Una cortesia, novità per quanto riguarda il vero regista della Juventus e non... il Locatelli che già sembra preso? Grazie, Marco Moretta, gol.
Poi ti dico io quello che penso di questa... Vai.
Beh, Locatelli adesso è il falso regista della Juventus. Cioè, secondo me, se la Juve prende Locatelli, ha fatto una delle due, tre cose, anche due, migliori che potesse fare. Cioè,
oggi c'è l'incontro con Carnevali, ricordiamolo, della società.
Pochi ce ne sono in giro come lui. 30 milioni è l'offerta che ha fatto la Juve.
Più Dragusin.
Solo voglio arrivare a 40 e anche arrivasse a 40. Come hai detto, più Dragusin?
Sì, per arrivare a 40 la Juventus è pronta a inserire 30 più Dragusin. Il Sassuolo è quello di cui parleranno oggi, cioè di scambi tra giocatori più conguaglio vicino. Quindi Dragusin è 30 milioni per cercare di completare la richiesta del Sassuolo, che potrebbe prendere in considerazione.
10 milioni per Dragusin mi sembra un po' tanto. È anche vero che a 40 milioni il Sassuolo secondo me ti fa un favore, perché in questo momento dopo l'europeo che sta facendo Locatelli ne vale anche 50, per cui comunque sia, cioè, secondo me, se anche solo la Juventus facesse solo questo colpo, secondo me sarebbe, non ti dico a posto, ma quasi. Ma quasi, cioè, è veramente, mi stupisco che Alten, il City era molto presente, mi stupisco che Alten non abbiano fatto insomma controfferte. È anche vero che Locatelli ha espresso il suo favore verso la Juventus, quindi certo, quando è così un'altra squadra non si espone eventualmente, però cioè, è un colpo simile, spettacolare ed è fatto a poco, cioè Locatelli verrebbe praticamente allo stesso prezzo a cui è venuto Barella, con la differenza che Locatelli ti ha appena fatto un inizio di europeo incredibile, quindi insomma davvero sarebbe davvero un colpo pazzesco.
Io tra l'altro completo questo ragionamento facendoti il quadro che tu sai, lavorando anche nell'altra emittente, in contatto con altri colleghi, abbiamo provato a ricostruire. Per il centrocampo della Juventus è vero che mancherebbe un regista a quel punto, ma è chiaro che la Juventus intanto deve operare delle cessioni perché ha necessità di fare alcune plusvalenze, quindi sistemato tutto, il regista che effettivamente potrebbe arrivare alla Juventus o paradossalmente tornare, detto che non è il primo obiettivo, cioè finito il mercato, se resta budget per l'ingaggio, la Juventus potrebbe, dietro pressione del giocatore, riportare in prestito, pagandogli soltanto l'ingaggio, Pjanic, che sarebbe poi a quel punto il regista di un centrocampo con Rabiot, Locatelli e Pjanic, per l'appunto. In quel caso sarebbe un centrocampo da che voto, Tancredi, secondo te?
Ah, senti, meglio avercelo che non avercelo, Pjanic.
Ora, ovviamente come fai, ultima opzione.
Se ci fai progetti a lunga scadenza, no.
Certo.
Però, meglio avercelo. Io, già si sta buttando a mare Arthur. Secondo me, Arthur, Locatelli e se Rabiot e questo Rabiot, se è questo degli europei, che non si è mai visto con la Juventus, ma se è questo Rabiot, tanto meglio. Secondo me è più che un regista, ti ripeto, secondo me Locatelli e Arthur vanno bene, secondo me più che un regista là ci vorrebbe un uomo di, un incursore, un alla Pellegrini per intenderci, un uomo di sostanza e incursore, se il centrocampo è a tre. Poi non lo so, perché sennò rischi che ti manchi un po' di peso, ecco.
Il McKennie di turno potrebbe farlo, diciamo, in alternativa anche questo lavoro.
Beh,
è quello
no,
che si inserisce di
no,
più.
Sì. Allegri ne ha fatti crescere tanti, certo. McKennie già è in crescita, perché potrebbe, no? Potrebbe proprio essere.
C'è un audio su Çalhanoğlu, poi diverse domande, quindi provo ad agire velocemente. Vai Giorgio.
Vai. Ciao ragazzi, volevo darvi la mia opinione sul passaggio di Çalhanoğlu all'Inter. Dico, io sono un milanista e devo dirvi una cosa, perché il punto è molto semplice a mio avviso. Qua parliamo di un calciatore che non è che ha cambiato una squadra normale per un'altra squadra normale. Qui parliamo delle squadre di Milano, insieme alla Juventus, le più rappresentative d'Italia e con uno storico in Europa da top club. E ancora oggi hanno una grande rilevanza a livello internazionale. Il Çalhanoğlu è stata una persona, a mio avviso, proprio scorretta a livello umano, perché non puoi far finta di nulla, dire semplicemente grazie a Cimilan e dopo due minuti ti fai un altro post col pennello in mano e ti colori di nero azzurro.
Che dici, Tancredi? Non l'hanno presa benissimo.
Ma vorrei sapere l'opinione di chi la pensa così quando Ronaldo è arrivato al Milan. E ha fatto nel derby le orecchie all'Inter, e Ronaldo sì che era una cosa diversa, perché solo per quello che aveva rappresentato, ma perché senza l'amore e la protezione dei tifosi nerazzurri dal 99 al 2001 Ronaldo non sarebbe mai tornato all'agonismo. Ci fu proprio un popolo che ebbe il dogma Ronaldo, credette in Ronaldo e lo protesse da ogni critica e altro, per cui chi la pensa così vorrei sapere se nel 2006, se nel 2006 esprimeva lo stesso dissenso. Sappiamo che queste cose succedono, ci sta che il tifoso ci rimanga male, ma che valga il massimo sistema, scorretto, per me è una baggianata.
Antonio da Pesaro risponde alla tua interpretazione su quel famoso post con la vernice in mano di Çalhanoğlu, e dice: sverniciate nello sport ha un significato, noi siamo tifosi. Se va tutto bene, non appellatevi al tifo, non credo che abbiamo fatto nulla di non educato. E quindi diciamo nel non avere... No,
torno al fattore di prima. Esatto. I milanisti credo che abbiano stragoduto quando Ronaldo si portò le mani alle orecchie dopo il gol all'Inter.
Sì, ma solo dire Milan grazie di tutto, nient'altro, è un po' poco. Trovo a messa di più di un ragazzo offeso perché non ti volevano dare quel milione in più.
Enzo, tu mi stai chiedendo di fare ragionare un amante ferito. Cioè,
lo so, è complicato.
Un amante ferito non lo fai ragionare, lo porti la sera a bere per dimenticare.
Allora, ti leggo, bravo, mi è piaciuta questa lettura. C'è qualcuno che è un po' meno ferito. Ciao Vincenzo, di sicuro non mi strappo i capelli per Çalhanoğlu, giocatore discontinuo, ne sono passati di campioni al Milan, lui di sicuro non lo è stato. Peccato per i milioni persi, ma Maldini ha una strategia chiara, no, non rinnovi, vabbè, insomma, sostanzialmente dice se non rinnovi io a prezzi contenuti, io ti lascio partire. Con questa io ritorno un pochettino proprio al lavoro che ha fatto Maldini. Ragionamento che abbiamo applaudito nei confronti di Donnarumma, no, non è stato schiavo di Raiola, delle richieste eccetera, così abbiamo qualcuno lo sta applaudendo per anche la questione, lo so che tu no, però sono raccontato in generale su Çalhanoğlu lo stesso. Qualcuno si domanda, sì, ma se per esempio va via pure che sì, questo sta smantellando una squadra, a che cosa sta assistendo il tifoso del Milan, Tancredi?
Non è che si sta smantellando, cioè, allora io capisco, è lodevole il punto di Maldini, il punto di orgoglio e di regole, è lodevole. Detto ciò, non è che il Milan però, se ha l'occasione di prendere il parametro a zero che va via da un'altra squadra pagando il procuratore, dice no, siamo moralizzatori del calcio. No, non è quello. Quando ha preso Leao, che non è andato via a zero, le commissioni a Mendes gliele ha pagate. Ma non è quello il punto. Il punto è che tecnicamente Maldini è stato spettacolare nelle scelte di certi giocatori. Tomori per me prima di tutti, ma poi anche Teo Hernandez, eccetera. Però la managerialità di una squadra dipende a un concetto di un'azienda proprio, è un concetto capitalistico. Tu hai dei patrimoni, puoi anche non tenerli, ma devi incassare un equivalente. È successo con Donnarumma, è successo con Çalhanoğlu. Credo non succederà con che sì, perché c'è ancora un anno di tempo, quindi credo che non succederà, però stai rischiando anche con che sì a un anno di distanza. Per me si può continuare a dire Donnarumma ingrato, Çalhanoğlu ingrato, Maldini moralizzatore, però secondo me non è questa la realtà dei fatti, nel senso che ci sta che abbia fatto valere un punto d'onore Maldini nella trattativa, nel concetto, però conta solo il Milan, conta solo il bene che fai per la rosa. Per cui, se il bene della rosa sarebbe stato, va bene, ti rinnovo per un anno a te Donnarumma, ti metto una clausola di 30 milioni, così so che almeno il prossimo anno rientro di quello, e quello avrebbe fatto il bene della rosa.
Certo.
Prendevi dei soldi, tenevi un altro anno, potevi fare quello, per esempio. Però, comunque sia, non voglio stare a sindacare in quel senso, perché giustamente dici, ok, questa è la tua opinione, Maldini ne ha un'altra e avrà sicuramente più titoli di te per averla ed esercitarla, sicuramente. Però è un principio ineluttabile ed è un dato di fatto che il patrimonio di una squadra, di un club, sono i giocatori.
Certo.
Non devi necessariamente tenerli, ma nello spirito di continuità della rendita di quella azienda, tu devi comunque avere un corrispettivo per la cessione di un certo patrimonio. Ti può capitare una volta, ma se ti capita due volte in una settimana e rischi pure una terza volta, vuol dire che hai un problema. Certo. E secondo me continuare a concentrarsi sull'ingratitudine di Donnarumma, quella di Çalhanoğlu, vuol dire guardare il dito e non da lui.
Tancredi, ti devo salutare, ma nel salutarti ti dico che molti non sono d'accordo con il paragone con Ronaldo e che dicono Ronaldo non venne direttamente, Ronaldo non è passato dall'Inter al Milan, è diverso e non ha mancato di rispetto. Sto leggendo messaggi diversi e non da una stessa persona.
Guarda, secondo me, per come la vedo io,
sì,
la vera offesa di Ronaldo fu andarsene dall'Inter, poi che andasse dopo 5 anni al Milan anziché Real Madrid, per me fu l'andarsene dall'Inter, perché appunto era in debito Ronaldo in quel momento, quindi io non la penso in quella maniera. Però parlando con il popolo interista, tutti, o comunque sia il 95%, mi dicono no, ci ha fatto più male quando è andato a Milan rispetto a quando è andato via, che secondo me è sbagliato.
Certo.
Però io prendo atto di quello che mi dice il mondo interista e ripeto, Ronaldo non passò poi soltanto all'altro lato, ma insomma fu dileggiò anche, ci stava nel gioco delle parti, perché il pubblico fischiava, Ronaldo reagì, per me ripeto, la vera, il vero sgarbo
era andato
all'inizio, però comunque sì, addirittura ci mise il carico da 11 rispondendo ai fischi, dileggiando, per cui quella volta non ci fu un con quello che hanno fatto gli interisti, no, quindi certo. Ognuno attacca il ciuccio dove vuole il padrone.
Se non dovessi trovare tutto bloccato, ti aspettiamo per Maracanà, magari con un'incursione qui in studio. Se no,
vediamo,
ci si ritrova
lavori,
la settimana prossima. Ciao, Tancredi, ciao, ragazzi, grazie. Ciao.